Capitolo 5. Il diabolico piano. Da Pinto. Campo delle Beccarie. 14 maggio.
Maledetto cagnaccio schifoso! Che schifo!
Tigellino aveva colpito di nuovo e si avviava tranquillo e beato all'appuntamento, accompagnato dalle urla furibonde del vecchietto che aveva appena pestato una delle cacche più mostruosamente grandi, più schifosamente puzzolenti, più cremosamente scivolose che mai fossero state spalmate su questa terra.
Bene!
Si fece i complimenti da solo.
Er vecchiaccio dovrà tornarsene a casa a cambiarsi le scarpe. E me sa pure le garze, i pantaloni gli tocca cambiasse alla vecchia mummia. Yum!
Cosa ci fosse di tanto divertente nel costringere un tranquillo vecchietto a cambiarsi scarpe, calze e pantaloni non si capisce davvero. Ma Tigellino, si sa, era un cane parecchio tonto e si divertiva come poteva. Giunto all'osteria trovò Marino Faliero ed Orso, che lo aspettavano al solito tavolino.
Sei in ritardo tanto per cambiare,
gli ringhiò contro il capo.
Avevo da fare una commissione importante per padrone mio,
gli rispose Tigellino, dicendo una delle sue bugie. Tigellino era un maestro a mentire e gli credevano sempre tutti, ma non il capo, che era troppo furbo per lui. Faliero lo guardò storto e, saltandogli addosso con una rapidità eccezionale, gli abbrancò il collo e lo immobilizzò. Gli puntò la zanna affilatissima alla gola e, stringendo quel tanto che bastava per fargli uscire una goccia di sangue, gli sibilò nell'orecchio.
Mi sa che al ristorante cinese ti vendo già a spezzatino. Così gli risparmio pure la fatica di scuoiarti e tagliarti. Io ti macino io a ragù con la mia zanna, se solo ti azzardi un'altra volta a raccontarmi bugie, rimbambito, sacco di patate che non sei altro.
Tigellino era così stupido che credeva a tutto quello che gli diceva il capo. Ora una goccia di sudore freddo cominciò a colargli dalla fronte, mentre faceva finta di non preoccuparsi delle minacce.
Mettiti a sedere, idiota! E guai a te se vengo a sapere che hai lasciato in giro un altro dei tuoi disgustosi cacconi. Dobbiamo comportarci bene e non farci notare troppo, se no i vigili si arrabbiano e ricominciano a correrci dietro. Pensa alle pantegane piuttosto, che il sindaco ci paga 10 euro per ogni topaccio che gli accoppiamo. Quante ne hai prese da ieri?
Nessuna.
Come nessuna? Sei il solito citrullo.
Quelle sono furbe. Non si riesce a vederne una in giro. Da quando gli damo la caccia, sono sparite tutte. Non è valido.
È vero,
si mise in mezzo Orso.
Non se ne vedono più. Mi sa che sospettano qualcosa.
Ma dai, sospettano qualcosa!
Faliero esplose, con una faccia che non si capiva se fosse schifata o peggio.
Voi gli correte dietro con la lingua a penzoloni, abbaiando come dei deficienti, e quelle sospettano qualcosa. Ma ce l'avete un po' di cervello o ve lo siete venduto per una scatoletta di carne? Ehi, Vito, portami un'altra bottiglia di bianco.
Vito si avvicinò. Certo, signore, subito. Ma mi scusi, ci sarebbe quel vecchio conto.
Quale conto? Ah, sì, quella sciocchezza.
Beh, veramente a me non sembra tanto una sciocchezza, rispose Vito, che di questi vagabondi che venivano a bere tutti i giorni senza pagare mai, cominciava a non poterne più. Sono 3 mesi che non pagate neanche un bicchiere.
Ma certo, certo, non preoccuparti. Abbiamo preso un buon lavoro dal sindaco. Ti porto i soldi domani. Non ci sono problemi. Portaci il bianco, mi raccomando. Bello freddo. E anche un piattino di baccalà mantecato. Con la polentina, eh?
Vito prese l'ordine e si allontanò dai 3. E Faliero riprese a strapazzare i suoi.
Quel maledetto di Benedetto Marcello è troppo intelligente per voi. Avete rovinato tutto il mio piano, aquile! Vi avevo solo detto di raccontargli un po' di frottole, che tra l'altro è la sola cosa che siete capaci di fare. Dovevate fare finta di avermi tradito e di essere scappati dalla banda. Dovevate inventarvi che avevo un piano per uccidere tutte le pantegane e che voi invece le avreste difese. Così quel maledetto di Benedetto Marcello si sarebbe fidato di voi e vi avrebbe portati dritti dritti al loro nascondiglio. E invece voi, da quei cetrioli marci e stupidi che siete, non avete saputo resistere e siete corsi dietro al primo topino che avete visto.
Sì, ma quello lo abbiamo preso,
fece Orso gongolando, con gli occhi storti, mezzi chiusi, e la bava che gli colava a fiumi dal muso.
Sì, bravo volpone, ne avete preso uno e gli altri sono tutti scappati. I capi, i figli dei capi, tutti al sicuro, chissà dove. Ma guarda te se dovevo ritrovarmi con una banda di asini.
Oh, ma noi siamo cani, capo. Perché insisti a dire che siamo asini, volpi, aquile e tutti sti animali?
Chiese Tigellino, con la sua espressione di genio stampigliata sul grugno.
Perché sei un somaro, allocco che non sei altro. Grrr, sono modi di dire. Significa che... Lasciamo perdere, tanto non capiresti comunque. Cercate di capire questo, invece, che mi sembra più facile per voi. Forse ci arrivate. Domani arriva a Venezia la nave, con le pecore, con quella Fulvia Bianchi. Ho piazzato lo spione, il barboncino gigante, su quella nave, a tenerla d'occhio. Non la perderà di vista nemmeno qui a Venezia. E ora so praticamente tutto di lei. Sabato ci sarà il grande ballo a Palazzo Pisani. Questi sono i biglietti. Me li sono fatti dare dal sindaco. Procuratevi un vestito decente e provate a sembrare dei cani per bene. Non sarà facile, ma potete riuscirci. Una volta al ballo dovete fare finta di ubriacarvi.
Se vuoi posso ubriacarmi anche per davvero. Alle feste eleganti c'è sempre il prosecco. Yum, mi piace tantissimo,
intervenne Orso, a cui l'idea di sbronzarsi con il vino con le bollicine aveva fatto sgocciolare ancora più bava dal grugno.
Ho detto fare finta, lumacone! Nel bel mezzo della festa dovrete cominciare a fare la corte a Fulvia Bianchi. Dovrete essere insistenti e maleducati e non lasciarla in pace. Questa cosa la sapete fare bene, non ho dubbi. A quel punto arriverò io a difenderla e voi dovrete andarvene arrabbiati.
Sempre a te le parti migliori,
sbottò Tigellino invidioso.
E certo che ti credi, baccalà, il capo sono io. E poi tu sei un tale zero che neanche ti vede. Comunque questa messa in scena servirà a far sì che la pollastrella si fidi di me.
Ma non era una pecora?
Domandò Tigellino, stupito.
È una altro modo di dire, merlo. La seconda parte del piano è presto detta. La invito a cena il giorno dopo, qui da Pinto, che mi fa credito. A un certo punto le sciolgo un bel sonnifero nel bicchiere. Dopo faccio per riaccompagnarla all'albergo. E appena arriviamo in una calletta stretta e buia, sbucate voi e ci saltate addosso. Io faccio finta di difenderla, ma voi le azzannate la gola e l'accoppate. Tanto nemmeno se ne accorgerà, sarà mezza addormentata.
Ma non puoi farla fuori tu senza tante storie,
chiese Orso, che non ci stava capendo nulla.
Stai zitto, gallinaccio! Io ci tengo alla mia reputazione. Non uccido le signore indifese. E poi non voglio fare brutta figura con lei. È pur sempre una celebrità.
Ma capo, non ci hai ancora spiegato perché la vuoi eliminare.
Fulvia Bianchi ha il più bel mantello del mondo. La scuoierò. E mi farò cucire un cappottino per il prossimo inverno da Dolcetti e Gabbiana. Per me voglio solo il meglio. Un cappottino con la pelliccia di Fulvia Bianchi realizzato in esclusiva da Dolcetti e Gabbiana. O niente!
Ma Vito non aveva smesso un istante di sorvegliarli mentre serviva agli altri tavoli. E aveva sentito tutto.